Mi è stata affidata una relazione sul volto dell'amore di coppia nel Cantico dei Cantici. E devo dire che ho accettato questo tema con gioia, con entusiasmo, anche perché la mia assiduità col cantico è lontana, è antica, come vi dirò. E poi perché credo che sia soprattutto compito monastico di leggere il Cantico dei Cantici attraverso le differenti vie dell'interpretazione. Vedete, c'è in quella piccola biblioteca che è la Bibbia, biblioteca ta Biblia, si chiama la Bibbia in greco, c'è un piccolo libretto che porta il nome Cantico dei Cantici, in ebraico Shir Hashirim, locuzione questa per dire il cantico più bello. E questo libretto, nel suo titolo, viene attribuito a Salomone, Shlemo, attenzione, Shlemo da Shalom, il pacifico, il re, poeta per eccellenza in Israele, dice la Bibbia, avrebbe scritto tantissimi cantici, di cui solo una parte conservata nei salmi e qua e là, e soprattutto il re, sto citando il testo della Bibbia, che conobbe donne straniere, moabite, ammonite, idumee, fenice e ittite, e che aveva 700 principesse per moglie e 300 concubine, e più tutte le altre che ha trovato. Primo libro dei Re, capitolo 11, versetto 1-3. Continua ancora il versetto biblico: Salomone a tutte queste si legò per amore. E tuttavia, questo cantico dei cantici si presenta a noi pieno di enigmi, pieno di enigmi. Innanzitutto, è un cantico d'amore, ma un amore tra chi? Sì, si dice tra Shlemo e Shulamit, cioè tra un giovane che porta il nome di Pacifico e una donna che porta il nome di Pacifica. Shalom, Shlemo, Shulamit. Ma questi nomi, Pacifico, Pacifica, chi indicano veramente? Certamente non Salomone. Salomone il re. Certamente non la Shulamit, perché la Shulamit eventualmente è stata accanto al padre di Salomone, al vecchio Davide, non accanto a lui. E chi sono allora Pacifico e Pacifica? Ecco un enigma, ma una prima risposta. Per fare l'amore ci vuole la pace. Solo chi conosce lo shalom, dunque è pacifico e pacifica, conosce il vero amore. Ma poi c'è un'altra domanda, e certamente una domanda radicale. Ma perché questo canto d'amore nella Bibbia? È un libretto di amore. Un libretto di amore che contiene delle canzoni d'amore tra un uomo e una donna. Diciamo la verità, è anche un cantico poco pudico. Tanto vero che ha trovato difficoltà a entrare tra i libri biblici. Tanta difficoltà. E che comunque, badate bene, non ha mai trovato una collocazione liturgica chiara sia nel giudaismo che nella Chiesa. Il giudaismo lo legge la notte di Pasqua, ma in realtà lo legge in fretta e non in una collocazione davvero, direi, eloquente, gloriosa. La Chiesa ne piglia qualche volta una parte o l'altra, ma pochi versetti, tutt'al più per applicarli a Maria. Ma di tutto quel che dice il Cantico, cioè una storia di amore, sembra che poi abbiamo difficoltà a servircene nella liturgia. Alla fine del primo secolo, non sappiamo bene la data, tra l'80 e il 100, a Yavne, una località vicino all'attuale Tel Aviv, si radunarono tutti i dotti, i rabbini superstiti della caduta di Gerusalemme, avvenuta nel 70 ad opera di Tito. Fu l'imperatore Vespasiano a dare il permesso per questo sinodo, un sinodo che rappresenta l'inizio dell'ebraismo rabbinico, quello che continua fino ad oggi. L'ebraismo unico vincente da quel pluralismo ebraico che c'era al tempo di Gesù. Esseni, cumramiti, farisei, sadducei, altre componenti. Ne restò solo una dopo la caduta di Gerusalemme, la componente farisea, rabbinica. Ebbene, in quel sinodo i dotti hanno cercato di fissare il canone biblico, cioè fissare in maniera definitiva quanti erano i libri della Bibbia e quali erano contenenti la parola di Dio. E alcuni libri ponevano dei problemi, non molti in verità, erano il libro di Ezechiele, erano il libro di Coelet, ma tra questi c'era un libro che pose dei problemi, il Cantico dei Cantici, perché molti rabbini dicevano sono canti di taverna, tutt'al più canti da festa nuziale, nel nostro linguaggio canzoni della stagione delle mele. Ma tra loro c'era Rabbi Akiva, il grande rabbino che morirà martire nella seconda distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani, nel 135, il quale disse: «Il mondo intero non vale il giorno in cui è stato dato ad Israele il Cantico dei Cantici, perché tutte le scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il santo dei santi, cioè santissimo». Decodifichiamo questo linguaggio. Tutte le scritture sono sante, cioè sono qualcosa che viene da Dio e appartiene a Dio. Ma voi sapete che nello spazio del Tempio il santo era riservato al popolo di santi, Israele. Ma poi c'era quella stanza cubica in cui Dio direttamente era presente, il santo dei santi. Ebbene, il Cantico dei Cantici, disse Rabbi Akiva, è come il santo dei santi al cuore del Tempio, è il libro santissimo. Ecco, è grazie a Rabbi Akiva che il Cantico dei Cantici è entrato nella Bibbia. La Chiesa poi ha ereditato l'Antico Testamento di Israele, se lo è trovato lì, e sovente è restata imbarazzata di questa presenza. La cosa fu risolta abbastanza presto con Origene, il grande maestro dell'esegesi cristiana, il quale amò tantissimo questo libro, ma vi trovò che l'amore che là era descritto era semplicemente un amore parabolico, era un amore che rinviava a qualcosa d'altro, un amore più profondo, l'amore tra Dio e il suo popolo Israele, l'amore tra Cristo e la Chiesa. Intelligentissimo il commento di Origene, forse una delle cose più belle. E da lui in poi si è praticata sempre e soltanto questo tipo di lettura, che diremmo tra virgolette tipologica o allegorica addirittura, E sono stati soprattutto i monaci che l'hanno commentato. Quasi tutti erano monaci quelli che hanno commentato il Cantico dei Cantici. E notate, dalla patristica antica alla patristica medievale, al Cantico dei Cantici commentato da Bernardo, da Guglielmo di Saint-Thierry e da Gilberto d'Oyland, questi tre cistercensi che ne hanno fatto un commento straordinario bellissimo, sempre si è individuato l'amore tra Dio e il suo popolo, tra Cristo e la Chiesa, se volete anche tra lo sposo che è il Messia, il Cristo, e la sposa che è ogni credente, l'anima del credente. Lettura alla quale va un rispetto enorme, perché indubbiamente è il segno più evidente di una ricerca di Dio, del cercare Dio. Solo dei cristiani depotenziati, come sono oggi la maggior parte dei cristiani, depotenziati e depauperati, pensano che si può parlare di Dio senza il registro dell'amore. Il vero cristiano, prima di essere colui che crede in Dio, è colui che è legato a Dio, che aderisce a Dio, che ama Dio. Altrimenti sarà un cristiano che parla di Dio alla terza persona, incapace di balbettare il tu. Ma quando si balbetta il tu, c'è l'amore. Allora questa è una tradizione degnissima. E quando uno della Riforma protestante, il Castiglione, nel 500, ebbe il coraggio di leggervi un canto d'amore, ma proprio per questo, vedete, tonto completo anche lui, disse che se era un canto d'amore allora andava tolto subito dalla Bibbia e suggerì a Lutero e agli altri di toglierlo. Perché se un solo un canto d'amore è terreno, cosa ci fa? Fa un po' impressione, guardate, sapere che per 2000 anni circa questo libretto è stato letto ad un senso unico e che solo alla metà di questo secolo si è cominciato a leggervi e a trovarvi l'aspetto più elementare, quello letterale, cioè è un libretto che parla dell'amore umano. Mi fa sempre sorridere il pensare che in questa catena patristica c'erano degli esegeti, sapete. Non è che fossero soltanto delle persone spirituali. Ci sono stati degli esegeti e degli esegeti espertissimi come Gerolamo. E Gerolamo capiva, io credo, che questo canto era un canto d'amore. Oltre che essere un canto d'amore tra Cristo e la Chiesa, ma parlava anche dell'amore umano. E il grande Gerolamo, però forse non lo poteva dire al suo tempo, o meno lo diceva in questa maniera. Diceva che ci andava un'iniziazione a leggere la Bibbia, e che c'erano libri difficili, per cui il Vangelo di Giovanni andava letto dopo i 25 anni, ma il Cantico dei Cantici dopo 60, non prima. Grande Gerolamo. Io vi confesso che quando penso a questo processo, per cui è stato più facile cogliere per 2000 anni l'amore tra Dio e il suo popolo, piuttosto che l'amore umano, l'amore che poi tutti crediamo di conoscere, l'amore con il quale ci siamo costruiti e siamo maturati, più o meno bene, sorrido dentro di me. E sono contento che sia andata così, perché percepisco che è molto difficile parlare dell'amore umano. Capitemi bene, non fatemi dire eresie, ma io sono convinto che è più facile parlare dell'amore di Dio e il suo popolo, dell'amore tra Dio e la Chiesa, dell'amore tra l'anima e Cristo, che non parlare e parlare bene dell'amore tra un uomo e una donna, dell'amore umano e terreno. Guardate che è facile parlare dell'amore umano terreno, ne parlano tutti. Oggi poi, proprio in questo momento in cui solo degli imbecilli credono che ci sia un pansessualismo dominante, la verità è che l'amore umano è parlato, ostentato, mostrato, ma non è esperito. Se fosse davvero esperito non ci sarebbe tanta letteratura, né sarebbe il caso di mostrare quel che costantemente appare mostrato dai mass media. Non è vero che c'è un pansessualismo dominante, piuttosto permettetemi di dire, secondo me c'è una senescenza precoce dei sensi oggi. C'è un'impotenza dilagante sempre di più di tipo sessuale, questa è la verità. Ma proprio perché a questo amore è difficile accedere con autenticità ed è difficile parlarne in maniera veritiera. Insomma, tentativi ce ne sono di parlare dell'amore umano, ma tentativi maldestri. E devo dire che quando leggo i commenti al Cantico dei Cantici usciti in questi ultimi anni, in cui tutti parlano di questo amore umano e cercano di commentarlo o rinarrarlo, boh, resto sovente molto perplesso e devo dire che sovente preferisco certi film o leggere certi romanzi come Le perle malate di Cacine, un romanzo straordinario, vera parafrasi al Cantico dei Cantici, che non leggere dei commentari, fatti magari da uomini pii, ma che in reazione sovente al loro essere pii declinano il sesso in una prosa indecente. Tra i primi a capire questa esigenza di leggere il cantico come cantico dell'amore terreno, ma a capirne anche tutta la difficoltà, è stato forse il più grande teologo di questo secolo, chiaroveggente profeta, Dietrich Bonhoeffer, del quale ci accingiamo a festeggiare e ricordare il cinquantenario della morte il prossimo anno, il 6 aprile. Ebbene Bonhoeffer, 50 anni fa, nelle lettere dal carcere, parlando del Cantico dei Cantici, dice, lettera del 2 giugno 44 al suo amico Bechte, Eberhard Bechte, vorrei leggere il Cantico dei Cantici come un cantico di amore terreno. Probabilmente questa è la migliore interpretazione cristologica. Devo meditare su Efesini 5. Bonhoeffer, la sua grandezza, la sua capacità. E poi nella lettera del 20 marzo del 44 scrive, e io qui vi leggo un po' più estesamente, quasi un'introduzione a tutto quello che dirò dopo. Così scrive Bonhoeffer. C'è in realtà il pericolo in ogni forte amore erotico di perdere la polifonia della vita. Attenzione, sì, in ogni amore erotico, forte amore erotico, c'è il pericolo di perdere la polifonia della vita. Ma sentite come continua Bonhoeffer. Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore, ma senza che venga indebolito l'amore terreno. L'amore di Dio è come il cantus firmus, rispetto al quale altre voci vengono suonate come contrappunto, e uno di questi contrappunti è l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è il Cantico dei Cantici e non si può veramente pensare un amore più sensuale, più caldo, più ardente di quello in cui nel Cantico dei Cantici si parla. Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, allora il contrappunto può dispiegarsi con il massimo vigore e l'ampia libertà. Guardate che questo è un testo capitale. Se c'è una ragione per cui io sono cristiano e per cui credo in Dio, ve lo dico francamente, è perché il mio Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo e che è Gesù Cristo, mi chiede di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le mie forze, ma mi lascia spazio anche ad altri amori. Vuole il primato dell'amore, vuole il cantus firmus, ma mi lascia spazio ad altri amori. Che bestemmia c'è in certi cristiani quando dicono Dio solo mi basta, poverini, stanno disprezzando tutto il resto che è venuto da Dio e che Dio ha voluto. Non sono esperti costoro di Dio, sono voraci di Dio, non lo cercano, lo vogliono mangiare. E infine il 18 dicembre 43, Bonhoeffer ancora sottolinea cosa sia l'amore terreno. Credo che dobbiamo amare Dio e aver fede in Lui, in un modo tale che quando arriva l'ora, la nostra ora, noi possiamo andare a Lui con amore e fiducia nello stesso modo. Per dirla in maniera più chiara e semplice, sempre Bonhoeffer, che un uomo nelle braccia della sua donna debba avere nostalgia dell'aldilà e dir poco mancanza di gusto e comunque non è secondo la volontà di Dio. Quelli che dicono Dio solo mi basta sono questi qui, che farebbero il segno della croce a metà mentre fanno l'amore. Ecco le chiavi che vi fornisco per entrare nel cantico dei cantici, ma con una memoria. 25 anni fa ho scritto e pubblicato un commento al Cantico dei Cantici sotto il titolo Lontano da chi, lontano da dove, in cui la lettura che proponevo, senza negare l'amore umano presente nel Cantico, era una lettura che faceva emergere l'amore fedele, il folle amore tra Dio e Israele, tra Cristo e la Chiesa. Sì, ho tentato 25 anni fa di mettermi in quella successione patristica monastica di autori, continuando l'esegesi rabbinica e l'esegesi monastica, trovando nel Cantico del Cantici la più bella narrazione dell'amore di Dio. E guardate, io non sono un pentito, neanche un convertito. Per me questa è una grazia. Allora, la lettura che vi propongo oggi non cancella quella che ho fatto 25 anni fa e che sta là scritta, non la cancella. E sono contenta di averla fatta. Oggi vi faccio l'altra faccia dell'amore, l'altra lettura dell'amore contenuta nel Cantico. E spero che l'aver tardato 25 anni sia stato un po' fare quel cammino che vi dicevo la Chiesa in 2000 anni. Sembra strano, a 25 anni avrei dovuto parlare dell'amore umano. E ho parlato invece allora dell'amore di Dio. Adesso che sono stagionato e ne ho 50, vi parlo dell'amore invece umano. Ma non cancello l'amore di Dio. Certamente qualcuno di voi si chiederà, ma perché proprio un monaco che è celibe dovrebbe rileggere il Cantico dei Cantici come amore terreno? Beh, innanzitutto la mia è solo una lettura. L'altra fatela voi. Soprattutto voi sposati o voi impegnati nell'amore. E poi forse le cose viste a distanza sono viste meglio se non da chi è implicato. E noi monaci un po' di distanza dall'amore umano dovremmo averla presa. Passiamo allora al commento. Nel Cantico dei Cantici, che io vedo come una sinfonia, né più né meno, una sinfonia d'amore, io vi scopro tre movimenti. Il primo, nascita dell'amore, i capitoli 1 e 2. Poi, attenzione, una sezione sufficientemente estesa, il capitolo 3, il 4 e il 5, l'esilio dell'amore. Infine, i capitoli 6, 7 e 8, il trionfo dell'amore. Tre movimenti, vedete, come nelle sinfonie, tre situazioni. In cui ci sono gli ingredienti dell'amore, la storia dell'amore, perché guardate che l'amore è leggibile solo in una storia, in una vicenda, fino alla celebrazione finale dell'amore senza fine, sì, amore senza fine, come dice il titolo di un bellissimo film della mia giovinezza, che spero i giovani lo vedano tutti, Amore senza fine. Tutto questo ha un preludio, i capitoli 1-4, i versetti 1-4 del capitolo primo. Ma cominciamo la lettura dell'amore umano. C'è un uomo e una donna, o meglio, diciamo c'è un ragazzo e una ragazza, uno di fronte all'altro. Due poli che sono a volte vicini, a volte lontani. Attenzione, quando voi trovate nelle vostre Bibbie la dizione lo sposo, la sposa, ecco, questa è già un'interpretazione, a parte che i titoli nella Bibbia non ci sono, li mettono i traduttori, perché la Bibbia non porta titoli, va dall'inizio alla fine in un susseguirsi di righe. Ma poi questa è già una traduzione, notate un po', permettetemi di dire un po' ideologica. Si vuol subito dire, attenzione, qui c'è uno sposo e una sposa. No! Anche in questo rispettiamo il tempo, rispettiamo anche quello che sta scritto. Non facciamo una ideologia o non costruiamo una gabbia per mettere secondo i nostri canoni quello che allora per noi diventa legittimo e che senza questa gabbia non lo sarebbe. No, guardate, c'è un ragazzo e una ragazza dall'inizio alla fine del cantico. Vedremo poi come si collocano tra loro vicino o lontano. Vedremo poi che cosa desiderano su questo loro rapporto. Ma il cantico dei cantici è la celebrazione dell'amore umano, terreno. Non è la celebrazione dell'amore matrimoniale, anche se vedremo non lo esclude, ma è l'amore, la vicenda di amore in sé. Perché il Cantico dei Cantici ha davvero questa convinzione che trovava anche Bernardo quando lo commentava. Amor sufficit sibi, l'amore basta a se stesso. La giustificazione dell'amore è l'amore, il fine dell'amore, il primo fine è l'amore. E San Bernardo, l'amore basta se stesso. Amor sufficit sibi, o se volete amor sufficit amore. Leggiamo il prologo. Un uomo, una donna, un ragazzo e una ragazza. E la prima cosa che emerge, versetto 2, è il desiderio. Sì, il desiderio. Dice questa ragazza, mi baci con i baci della sua bocca. Guardate il desiderio in noi, in ogni uomo, è il frutto di un lunghissimo lavoro. Il desiderio è generato dall'approfondimento del bisogno e dei bisogni differiti. il desiderio nasce soltanto dall'esercizio di una vera e propria arte. Officina desideriorum, diceva Gregorio Magno. Il padre della Chiesa che io invoco sempre come uomo dal santo desiderio. È il desiderio che dice la qualità di un uomo e di una donna. Vir desideriorum, mulier desideriorum, uomo di desideri, donna di desideri, è la persona umana nella sua pienezza. Sa desiderare. Guardate che è difficilissimo imparare a desiderare bene. Chi non desidera è un morto. È un morto. Non è più un vivente, secondo la Bibbia. La tarassia, l'impassibilità non sono virtù cristiane, né bibliche. Ma desiderare che arte difficile. Permettetemi di dire, desiderare è la capacità esattamente contraria del tutto e subito. Chi dice tutto e subito, vuole tutto e subito, non desidera. È uno che ha soltanto dei bisogni, confonde i bisogni con i desideri. Non conosce l'arte del differire. Quindi non conosce neanche l'arte dell'attendere. Quindi non ha capacità di stupore. E qui vedete che questa amata amante inizia a parlare. Sono le prime parole nel Cantico dei Cantici di questa amata amante. Come canta, esprime il desiderio. E guardate, noi dovremmo sempre, chi può capirmi mi capisca, esprimere i bisogni parlando, ma esprimere i desideri cantando. Secondo me la differenza tra il bisogno e il desiderio è solo questa. Chi di voi non ha mai pensato all'arte con cui la madre ha avuto questa funzione di portarci dal bisogno al desiderio? Grande compito della madre, il più grande. Una seconda generazione del figlio. Il bambino sulle tette della madre non sente la madre, sente una collina, una matrice, mangia, mangia, mangia. Avete mai visto un bambino come poppa? Mangia. E poi la madre a un certo punto gli fa capire che quel bisogno può essere differito. No, oggi non poppi più. Oggi hai già poppato abbastanza. E più tardi, adesso basta, non ho più latte. C'era un tempo. Forse i giovani che sono tra di voi non lo sanno più, ma glielo dico. Chi è stagionato come me se lo ricorda. In cui quando le madri non avevano più latte e proprio il bambino faceva fatica a staccarsi dalla poppa, avrebbe voluto costantemente la matrice, non voleva accedere dalla matrice alla madre. E la madre, per non farlo soffrire troppo, pur tenendolo in braccio, si tingeva la mammella con del carbone e la rendeva nera. E il bambino a quel punto lì, vedendo le mammelle nere, non le cercava più. E così si svezzava in una maniera forse un po' più dura rispetto ai suoi bisogni, rispetto a quello che lui voleva. Ma arte dello svezzamento, in cui a un certo punto solo le donne lo sanno questo, il bambino che poppava sul seno e mangiava, un giorno alza gli occhi, incrocia gli occhi della mamma e da quel momento capisce che non c'è più una matrice da consumare e da divorare, ma c'è una mamma, una donna, altra da lui, che gli può dire sì e no. Permettetemi la parafrasi, è da Monaco ma è molto importante, da quel momento il bambino non vive di solo pane,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di sua madre. Avete capito cosa ho parafrasato? Molti ci sono antipatici perché hanno un odore che non si combina con le nostre narici. Chi conosce bene l'arte dell'incontro lo sa. Ma invece la donna attirami il tuo profumo e poi mi introduca il re nelle sue stanze regali. Ma attenzione, non lasciatevi fuorviare. Non è vero che questa storia di amore è la storia tra un re e una ragazza. La verità è che nell'amore i due partner sono sempre re e regina. Mio re, mia regina, mio principe, mia principessa. Chi, pur essendo un figlio d'un bifolco contadino, se sapeva far bene l'amore non ha detto ste cose alla bifolca contadina di fronte? Sono vocativi dell'amore. E nel far l'amore si è sempre re e regine. E poi, sì, sei degno di essere amato. Ha ragione, le ragazze di te si innamorano. Finisce il prologo. Finisce il prologo. Ma vedete, nel prologo ci sono tutti gli elementi perché la storia di amore si snodi. E allora, primo movimento, e voi mi scuserete se io sono così veloce, forse come monaco dico fin troppo, ma i movimenti sono tre e il tempo è quel che è. Primo movimento, il ragazzo e la ragazza sono effettivamente uno davanti all'altro. E come sono uno davanti all'altro in quella situazione di desiderio, mi baci coi baci della sua bocca? Attirami a te? Si parla. L'amore umano deve essere un amore parlato, proprio perché è l'incontro di due corpi, ma attraverso due volti. E sono corpi umani. L'uomo è quando parla, l'uomo è quando comunica. Se l'amore non lascia posto alla parola, è animale, non è amore, è incontro animale. E guardate che quando manca la parola, anche l'incontro amoroso diventa voracità, soddisfazione del bisogno. Ah, permettetemi di dire, le pagine della Kristeva, Julia Kristeva, le pagine di Hannah Arendt, le pagine di Marguerite Yourcenar, e non a caso sono delle donne, secondo me, che cosa non hanno saputo scrivere di questo? Forse la Yourcenar è quella che conoscete di più tutti voi, questa scrittrice i cui libri ormai sono diventati il tascabile delle vacanze, almeno st'estate. Credo che non c'era edicola che non avesse questi libri settimanali in offerta. L'amore è logiche, mi permetto di dire in greco. Deve essere logiche. Secondo il logos, parlato. Razionale, ma nel senso non tomista. L'amore è l'accesso alla parola che permette l'incontro, la relazione. Il desiderio reciproco deve diventare linguaggio. Linguaggio poetico che rende più consapevole e più umano il desiderio. Linguaggio che, ritardando l'unione fisica, rende il desiderio più forte, più umanizzato. Linguaggio che, permettendo la contemplazione dell'altro partner, rende anche il desiderio più appartenente al soggetto. L'Arsamandi quanto è difficile. Vedete come ha bisogno non solo dell'arte del desiderio, ma poi dell'arte dell'incontro. Parlando, l'amante e l'amata introducono tra di loro la dimensione della contemplazione. Cioè destano la presa di coscienza antropologica di che cosa sia l'amore, l'incontro, l'io e il tu. l'amore non parlato è ridotto a mezzo di soddisfazione del bisogno e basta. L'amore non parlato è ridotto a sesso, che come dice Freud vuole essere scaricato e soddisfatto. Anzi, io direi proprio per un rispetto al sesso, che in quel caso l'amore neanche è sesso, ma è sesso ridotto a genitalità. È mangiare, è un divorare l'altro. Vedete, c'è una cosa che noi dimentichiamo, soprattutto nella Chiesa, mi sembra. Almeno la sensazione che io ho avuto sempre nell'educazione che mi hanno dato è che si sia dimenticato che dietro a ciascuno di noi, cioè l'età della pubertà, della giovinezza, dietro a noi non c'è la castità. Dietro di noi c'è il caos, non l'amore ordinato. C'è la pulsione, c'è l'emergenza disordinata delle passioni, dei desideri. Non a caso chi fa l'amore e non ha ancora capito l'arte dell'amore e lo fa in maniera prematura, sovente nel suo linguaggio introduce parole come queste: io ti mangio, ti divoro. Regressione del bambino sul seno della matrice. Comprensibile. Ma guardate che l'amore è un lungo apprendistato. La castità nel vero senso della parola, castità matrimoniale, castità umana, è un lungo itinerario. Ci vuol molto tempo a capire che l'altro è da incontrare, non da mangiare, che l'altro è colui che sta di fronte a me nella sua alterità, che rappresenta l'accoglienza ma anche l'altro. Noi oscilliamo sempre tra l'altro e l'inferno di Sartre, e l'altro è semplicemente quello che io devo mangiare, né più né meno. Ecco, nel Cantico dei Cantici permettetemi di dire che c'è un grande amen alla sessualità, non vista in modo angosciato né in modo cinico. C'è un amen all'eros, desiderio sessuale, dono di Dio. Ma c'è, ripeto, c'è un'arte, o se volete una disciplina, o se volete un'ascesi, per me le tre parole sono corrispondenti: arte, disciplina, ascesi dell'amore, vere indicazioni per un ars amans. Purtroppo pochi la vedono, ma c'è. C'è una cultura nel Cantico dei Cantici, una cultura della sessualità. E c'è una disciplina per imparare ad amare. E forse però com'è difficile dire questo ai giovani. Chi lo dirà? Chi gli insegnerà l'ars amandi? E a partire da un libro biblico, perché no? Ecco allora nel primo movimento il faccia a faccia tra amante e amato, amante e amata. L'amata amante cerca l'amato amante, lo vuole rincorrere sulle colline dove lui pascola il gregge. Era davvero un pastore? Poco importa. È bello pensare di fare una ricerca tra le colline. Poi dice: tu mi stai spiando dietro i muri, è il gioco dell'amore, correre insieme, poi rincorrersi, poi nascondersi un po', poi rinnovare l'incontro, attendere la voce dell'altro, riconoscerlo da lontano, dire: è lei, è lui. Chi non ha vissuto in maniera palpitante questa situazione, magari soprattutto in situazioni di gelosie? Andare in un posto e da lontano sembrare di averla vista, e lei può rincorrerla, no, non è lei, mi sono sbagliato, eppure no, non l'ho trovato, mi sembra che era lei, lo era davvero, e intanto il cuore palpita. E poi il linguaggio del corpo, i due si contemplano nudi, senza vergogna, e scoprono l'uno la bellezza dell'altro. Contemplazione estetica, ma stupita e certo poetica. Tutti gli amanti sono belli l'uno per l'altro. Certo, voglio solo cogliere in questo primo movimento due versetti da commentare ciascuno. Innanzitutto, quando questa amata amante dice: «Mi ha introdotto nella cella binaria e il suo vessillo su di me è amore, la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia avvolgendomi». Ecco, guardate la celebrazione di questo amore. È davvero l'amore terreno che deve, secondo Dio, diventare così. Quando c'è l'incontro, e qui c'è indubbiamente l'incontro amoroso fino in fondo, notate, nella cella binaria, perché? Perché la stanza in cui si è diventa una stanza che non ha più soffitto, ma semplicemente un cielo azzurro. E perché ogni stanza diventa una specie di cantina, di cella binaria, come amavano chiamarla i padri monastici medievali. È il luogo dell'ebbrezza in cui sventola solo il vessillo dell'amore. Anche qui ambiguità del linguaggio, ma bella. Ciò che è vessillo, ciò che sta dritto è l'amore. E poi però l'altro versetto dell'amante amato: «O mia colomba, voltati, fatti vedere il tuo volto, fammi udire la tua voce, amica mia, vieni». È il cantico quando celebra la comunità comunicativa di tutto il corpo. Guardate, si potrebbe dire che nel cantico l'uomo e la donna non hanno il corpo, ma l'uomo è il suo corpo e la donna è il suo corpo. È l'amore come partecipazione totale. Ed ecco allora che ci sono in questa celebrazione dell'amore i riti. Dico il rito nel senso di ciò che fa un giorno diverso dall'altro. Vi ricordate Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, quando si tratta di addomesticare la volpe, e gli dice: il rito è quando io faccio qualcosa per cui un giorno è diverso dall'altro. Ecco, nel fare l'amore, proprio perché non si vuol ripetere il gesto, ci sono dei riti. Sono i riti dell'amore. Il duetto, il dialogo, il dono reciproco, l'incontro. E poi, certo, in questo primo movimento, attenzione, capitolo 2, versetto 16, il mio amato è per me e io sono per lui. Attenzione, e qui faccio la prima emergenza nel primo movimento. Vi ho detto fin dall'inizio che la faccia dell'amore che vi sto leggendo nel cantico è quella terrena e umana. E davvero la capisce chi crede veramente a quella parola di Tertulliano: caro, cardo, salutis. È la carne, il cardine della salvezza. E Tertulliano dice: è con questo corpo che tu ti salvi, è questa carne che è unta perché tu sia figlio di Dio, è questa carne che riceve la carne di Cristo perché tu sia divino. Non c'è nel cristianesimo un'angoscia cinica della carne, non c'è un cinismo verso il corpo è santo nella sua carne. E allora il cantico è il cantico dell'amore terreno. Amore terreno, lo ripeto, ma un amore terreno sempre visto di fronte a Dio. E allora vedete, proprio qui, un versetto centrale ci fa un primo richiamo nel primo movimento, genesi dell'amore. La nascita dell'amore dove porta? Il mio amato è per me e io sono per lui. Attenzione. Se uno lo legge veloce e non conosce bene la scrittura, è un'altra espressione, una variante del petting parlato. Ma in realtà questa è una formula di alleanza. dire il mio amato è per me, io sono per lui, è esattamente la formula di alleanza che viene declinata: voi siete per me un popolo e io sarò per voi il vostro Dio. O se volete, Paolo, che è un rabbino e conosce questo procedimento, dirà ancora in Prima Corinti: il corpo è per il Signore e il Signore per il corpo. E non a caso Paolo da quel passaggio in Prima Corinti fa discendere la resurrezione, dall'alleanza, alleanza tra il Signore e il mio corpo, non la mia anima. Il Signore è in alleanza con il mio corpo, la mia carne, non solo con la parte immateriale di me. Attenzione ai dualismi platonici sempre presenti all'interno di una spiritualità cristiana depauperata di tutta l'eredità biblica. Io sono per lui e lui è per me. Guardate, è l'eloquenza. L'amore nato è cresciuto e alleanza, non può essere diversamente. Nel cantico c'è un amore tra ragazzo e ragazza, tra uomo e donna, non tra sposo e sposa, ma l'alleanza richiama che tutto dovrà essere celebrato nell'alleanza. Preciso segno dell'amore di coppia, un amore terreno, l'avete visto come terreno. Ma in un'alleanza, un patto, il mio amato è per me e io per lui. Secondo movimento. Dal capitolo 3 al capitolo 6-3 c'è il movimento dell'esilio dell'amore. Il tono di questa sezione è notturna. Ci sono degli elementi di sogno, come i notturni di Chopin, o come il sogno di una notte di mezza estate. I due amanti sono non più vicini, ma sono lontani, questo è certo. È un sogno questo? Daniel Leaf, un esegeta, dice che chiaramente in questa sezione sono narrati dei sogni. Cioè saremmo giunti alla fine del primo movimento, l'amplesso, la celebrazione dell'alleanza, è vero. Dopo l'amplesso a volte si dorme. Ed ecco che nel dormire lo sposo, la sposa, cominciano a sognare. Può darsi che sia davvero un sogno, come dice Daniel Leaf, o tre sogni di seguito. Ma certamente comunque ciò che è sognata è la distanza. Vedete, nella vicenda d'amore, e proprio perché l'amore non è mai un incontro effimero passeggero, si instaura la distanza. Proprio perché l'amore è una vicenda, a un certo punto c'è la possibilità dell'assenza. E permettetemi di dire agli sposati che sono tra di voi, non c'è qualche volta solo la possibilità dell'assenza, qualche volta dell'esilio, qualche volta anche della rottura. Qualche volta avviene qualcosa per cui ci si separa. Ma quando ci si separa, nasce un'altra dimensione, attesa, ricerca reciproca. Vedete, questa zona notturna al cuore del cantico dei cantici è la crisi? Sì, può darsi anche sia la crisi, ognuno ci metta quello che sente dentro, intanto lo sente a partire dalla sua storia e le sue fibre. È il confronto, è il momento di riconoscersi e di accettarsi dopo il momento iniziale che è sempre pieno di fuoco e di amore, l'innamoramento. È venuto il momento di amare in un modo diverso? Sì, c'è il cammino dell'amore. E cosa vuol dirci questo? Questa seconda parte, questo intermezzo notturno, e ci vuol dire tante cose. Guardate, innanzitutto, quando si è lontani, c'è la distanza, ci si cerca. Fa parte del gioco dell'amore. La nostalgia, questo sentimento che strugge e ferisce, ma come necessario all'amore. Che tristezza, due che sono sempre insieme, non si separano mai, neanche un giorno, poverini. Se non sanno percepirsi a distanza, si perderanno nell'amore di vicinanza, saranno come intontiti a un certo punto, non si riconosceranno più. Non è una disgrazia l'esilio, la distanza. Stare ogni tanto lontani l'un dall'altro, anche nell'amore più fedele, notate. E voi sapete che non c'è nulla più tormentoso della nostalgia. Tanto vero che il termine in greco, noftosalgos, è dolore impossibile. Bellissimo quando penso alla nostalgia, dolore impossibile. Nella nostalgia noi dobbiamo semplicemente aspettare, e aspettare, e ancora aspettare, e poi ancora aspettare, sapete? E soffrire indicibilmente per la separazione, e alimentare la nostalgia fino quasi a star male. A volte noi dobbiamo esercitarci alla nostalgia, fino quasi a star male, ma soltanto così conserviamo intatta la relazione, la comunicazione, la comunione con le persone che amiamo. Com'è importante nell'amore l'amarsi anche a distanza. Permettetemi di dire, se c'è un riflesso dell'amore umano nell'amore per Dio, questo secondo me si ha nella nostalgia, perché l'amore per Dio mantiene forzatamente questa linea di nostalgia. Dio è invisibile, Dio è sempre al di là di tutto, è quasi assente, lo cerchiamo sempre, il nostro è un querere Deum, ma la sua è una presenza elusiva. Che meraviglioso testo, purtroppo mai tradotto in italiano, di un grande esegeta, Samuel Terriel, un testo degli anni 30, credo, The Elusive Presence, la presenza elusiva di Dio. Dio se ne va. Vedete, quando ci sembra che Dio l'abbiamo incontrato e non c'è già più, subito fugge, presenza elusiva. San Bernardo ha quel bellissimo testo in cui dice: mi succede a volte che il Verbo mi visiti. Sentite queste parole. San Bernardo, che è un uomo pieno di intelligenza, non ha apparizioni. Dice: capita a volte che il Verbo mi visiti. Notate la locuzione, verbo, parola, che la parola mi visiti. Pensate che bello. Durante la lezione divina, ecco, la sento, arriva, il Verbo mi visita, quasi mi ferisce il cuore. E come cerco di dire: ma tu chi sei? Se n'è già andato, non c'è più. Presenza elusiva del Dio nascosto. Noi siamo sempre in esilio, lontano dal Signore. Il nostro amore per Lui è un amore a distanza. E solo chi ha vissuto un amore umano a distanza, con la separazione, il distacco, l'esilio, sa cos'è questo elemento di nostalgia che c'è sempre nell'amore per Dio. E guardate che in questo esercizio di nostalgia c'è l'antidoto contro la senescenza precoce dei sensi, l'impotenza dovuta all'abitudine e al meccanicismo dell'incontro amoroso. E davvero si può rinnovare. Guardate, una parola non oserei dirla io, è di Giovanni Paolo II, quindi state tranquilli. Oserei dire con lui, e lui che lo dice: si rinnova così la liturgia dei corpi nella celebrazione dell'amore. Non è un monaco, è il Papa, tenetela stretta. Liturgia dei corpi nella celebrazione dell'amore. Guardate che audacia, io non ce l'avrei. E a questo punto, allora, in quei sogni, l'amata amante dice, vi ricordate questa scena, anche perché è una scena evocata più volte: nel mio letto durante la notte ho cercato l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma più non l'ho trovato. E sì, forse si è svegliata dopo quell'amplesso lui non c'è più, e così sogna. Sapete, chi ha paura di una cosa e si addormenta con quella paura, di notte poi la sogna sovente, è così. E lui, lei voleva sempre tenerlo stretto nel letto, come si addormenta sogna che lui se ne sia andato. Io leggo così. E allora dice, mi sono alzata per cercarlo, sono andate per le strade della città. Adesso è andato sicuramente con i suoi amici di nuovo in qualche bettola. Ho incontrato le ronde, le guardie notturne, ho chiesto loro, avete visto l'amato del mio cuore? E poi girato un vicolo, subito l'ho trovato, stupore, non lo lascerò più, lo stringo a me, lo porto a casa. Fine di colpo perché il sogno è finito. E poi di nuovo ricomincia, al capitolo 5, io dormo, ma il mio cuore veglia. Stavolta fa un altro sogno, non che lui sia scappato dal letto, ma che lui venga mentre lei dorma. Io dormo, ma il mio cuore veglia, un rumore. Ah, è l'amato del mio cuore che bussa. Mi sembra di sentir la voce, aprimi, mia amica, mia colomba, mia perfetta. E allora lei fa le moine, un po' come tutte le donne. Ma sai, son già a letto. Sai, mi son tolte i sandali e lavate i piedi. Se mi alzo a aprirti, li sporco. E poi, guardate, nel cantico questa donna ama tanto dormire. I padri della chiesa dicevano che per forza è la chiesa, perché dorme sempre. E sì, è così. Soprattutto i monaci dicevano, è la chiesa che dorme sempre, se fosse sveglia il Signore sarebbe già tornato. E allora nel cantico questa donna dorme e c'è sempre un coro che dice non svegliatela mia bella, non svegliatela, lasciatela dormire, calma. E allora lei posticipa, differisce l'incontro, ma sai, sono a letto nuda, mi sono lavata i piedi. E allora dice il diletto tentò di forzare il chiavistello. Lei allora non ce la fa più, va a aprire. E come arriva alla porta, come sempre nei sogni, lui non c'è più. Terribile. Presenza elusiva, C'era e se n'è andato, troppo tardi. Allora lei ritorna di nuovo per la città, ritrova la guardia. E stavolta la picchiano, la disprezzano. Se gira di notte così costantemente, non cerca il suo amato, è una prostituta. E allora la battono. E lei dice sì. Per amore del mio amato ho rischiato di sembrare una prostituta. L'ho pagata, fino a sembrare una prostituta. Mi hanno anche picchiato. Ma cosa non farei per l'amato del mio cuore? È così. E come vedete, permettetemi ancora un paragone, proprio per farvi sentire le vibrazioni del cantico, è come Davide, questo uomo che era un grande amante, e ha amato bene certamente le sue donne, soprattutto Betsabea, ma ha amato ancora di più Dio. E Davide un giorno, voi avete presente, che quando vede l'arca di Dio che va a lui, lui non capisce più niente della gioia, si spoglia, diventa nudo. La sua prima moglie Micol, che era una di quelle donne tipiche, pie, lo guarda dalla finestra e dice, ah, il re, tutto nudo, bella figura. E lui gli dice, sai Micol, per Dio non solo mi farei nudo svergognandomi di fronte a Israele, ma mi svergognerei di fronte alle schiave delle schiave, perché amo tanto Dio che per lui piglierei la vergogna più grande su di me. E tu che non capisci questo resterai sterile. Infatti non ha più fatto figli. L'ha pagata così, questa incapacità di amore. Ecco. È così l'amore, per amore si fanno anche delle brutte figure. Ma è notturno, terzo e ultimo movimento, trionfo dell'amore. O se volete, amore senza fine, o se volete, ricomincia l'amore. Ecco, subito all'inizio, capitolo 6, versetto 9, una parola forte in questa fase. Unica è la mia colomba, la mia perfetta. E notate, lì il Cantico dei Cantici dice 70 mogli, 30 concubine, come il Libro dei Re aveva detto 700 principesse per mogli, 300 concubine, più le ittite, le moabite, le fenice ne aveva Salomone. Ma guardate, unica è la mia colomba, la mia perfetta. L'amore è incontro d'una coppia, tra un io e un tu. È in questa unicità duale che c'è il re e la regina. Mio principe, mia principessa. E la sposa dunque è unica. E allora qui tu sei come l'aurora, bella come la luna, fulgente come il sole. Queste parole i più pii di voi le ricorderanno perché le cantano ogni anno. Tota pulcra es Maria, vi ricordate? Si canta sempre nella novena dell'Immacolato. E lo sposo, che viene meno per lo sguardo, gli dice no, no, non guardarmi, distogli i tuoi occhi, non guardarmi, non resisto. E la sposa gli risponde, il tuo palato nel baciarti è vin santo. No, dice vin dolce, ma permettetemi, è vin santo. Conoscete il vin santo? O lo zibibbo di Pantelleria, ecco. Io tradurrei è zibibbo di Pantelleria il tuo palato nel baciarti. E poi attenzione, io sono per il mio amato e la mia brama è per lui. Versetto capitale. Versetto capitale che capovolge il versetto di Genesi 3:6. Vi ricordate quando Dio dice alla donna, verso l'uomo sarà la tua brama, ma lui ti dominerà, vi ricordate? Cioè tu donna desidererai l'uomo, ma l'uomo ti dominerà. Terribile testo che ha significato una verità vissuta purtroppo nella storia e forse ancora da viversi a lungo. Ma qui vedete l'orizzonte finale, non è l'orizzonte della storia con tutti i suoi guai, non è qui che la brama della sposa è per lui. Guardate il capovolgimento, importantissimo, la sua brama è verso di me, la brama dell'uomo, la brama del ragazzo, la brama dell'amante per me. Versetto 11, importantissimo. E poi quel canto così bello, che forse qualche volta abbiamo fatto da noi, anche noi, almeno a 13, 14, 15 anni, cioè quel canto che ci viene da fare quando nel primo innamoramento vorremmo qualche volta anche un elemento di ostentazione per farlo di fronte agli altri. Te, guardate, ormai sono un amante, ormai sono un innamorato. E poi non lo facciamo, perché cosa direbbero? E allora anche lei che dice, ah, se tu fossi mio fratello. E lui, ah, se tu fossi mia sorella, ti bacerei qui, ti abbraccerei per strada, terremmo la mano nella mano e nessuno malignerebbe, son fratelli e sorella. E invece non possiamo farlo, perché altrimenti malignano tutti. Ah, se tu fossi mio fratello. Vedete, l'amore ha bisogno qualche volta di pubblicità, di essere mostrato. Ma poi è così difficile mostrarlo, narrarlo agli altri. Nell'amore sempre secretum nostrum nobis, il nostro segreto è per noi. Chi mai ha svelato il vero amore a un'altra persona? No, non è possibile. Ma se tu fossi mio fratello ti bacerei, dice, ti porterei a casa, ti farei bere vino inebriante e tu mi insegneresti l'arte dell'amore. Amore senza fine, amore senza fine. E poi alcune parole di conclusione della sposa o dello sposo. Guardate, non si sa chi le dice. Normalmente si pensa che sia la sposa, ma in realtà il testo non dice il soggetto di queste parole. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. E la terza parola di questo amore terreno grande, ma di fronte a Dio. La prima, vi ricordate? In cui si metteva conto l'alleanza, io sono per lei, lui è per me. La seconda, che avevamo visto, unica, l'unicità. La terza, l'amore va sigillato. Unico è l'amore, unica l'alleanza, dunque il sigillo, le nozze. perché l'amore è forte come la morte, tenace come l'inferno, è fuoco divorante. Ed ecco qui la finale straordinaria, fiamma di Yah, cioè fiamma di Adonai. Yah è la prima parte del tetragramma, Yahweh, fiamma del Signore. È l'unica volta in cui nel Cantico dei Cantici appare il nome di Dio. Non l'avevamo trovato fino a questi ultimi versetti. L'amore è fuoco divorante. Non solo, l'amore è fiamma di Dio, cioè fuoco divino. E concludo. L'amore che canta il Cantico dei Cantici è anche amore terreno. Tenete la lettura anche di un amore tra Dio e il suo popolo che ho già fatto e che mantengo, non cancello con questa lettura, io non sono un pentito. Andatevela a leggere, qui dovevo parlare dell'amore umano. È un amore tenero, umano, ma in se stesso divino, fiamma di Yahweh, fiamma di Adonai. Dio l'ha voluto, e quando Dio l'ha visto questo amore in Adamo ed Eva, ha visto che era tov, era cosa molto buona, e Dio si rallegrò, e si rallegra ancora e sempre dell'amore autentico, terreno e vero, come quello descritto nel Cantico dei Cantici, amore di una ragazza e di un ragazzo, di un uomo e di una donna. Grazie.